Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao a tutti e ben ritrovati nella 53esima puntata del Pointer Podcast. Oggi sono tornato io, che sono Luca, ma perdiamo Alessandro, che invece era stato presente nell'ultima puntata dove ero mancato io. E con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao.
Non siamo soltanto noi due, perché abbiamo un ospite anche questa sera, ma prima di presentarvi l'ospite di questa sera, vi vogliamo annunciare che lunedì prossimo faremo una live su Twitch, diciamo che non è la prima volta, ma quasi, in occasione della WWDC faremo un commento live dell'evento, quindi a partire dalle 19, se non sbaglio, dalle 19 in poi ci trovate sul canale Twitch e il link al canale Twitch lo trovate nelle note della puntata. Prima di annunciare l'ospite diamo un ultimo saluto a Google Photos che oggi è ufficialmente, diciamo, inaccessibile a meno che uno non abbia un piano a pagamento o comunque viene aggiunta una limitazione nel caso in cui non abbia del piano a pagamento di 15 giga di foto caricabili e finisce l'era delle foto caricate all'infinito su Google Photos. Detto questo,
ciao Google Photo.
Ciao Google Photo. Detto questo, vi presentiamo l'ospite di oggi, che è Remo Andreoli, che ha studiato insieme a noi all'Università di Pisa, informatica, e attualmente collabora con un progetto della Scuola Superiore Sant'Anna. Ciao Remo.
Ciao Remo.
Ciao, grazie per avermi qua al podcast con voi oggi.
E tra le cose importanti che mi sono dimenticato di dire è che Remo noi l'abbiamo conosciuto quando abbiamo creato la community Superheroes Valley, di cui abbiamo parlato in una delle ultime puntate del podcast. Se non sapete cos'è Superheroes Valley, potete ascoltarvi quella puntata, oppure vi lasciamo comunque in descrizione, nella nota della puntata, anche il link al sito di Superheroes Valley, di cui appunto con Remo siamo cofondatori. Grazie a te Remo per aver accettato il nostro invito e come prima domanda ti chiediamo una cosa molto semplice e classica. Dici un po' di più su quello che hai studiato e su cosa fai attualmente e magari ci racconti anche un po' più nel dettaglio come ci siamo conosciuti, raccontaci un po' anche per sommi capi, diciamo, di cos'è Superheroes Valley, come abbiamo iniziato.
Allora, io sono Remo Andreoli e sono originario della provincia di Pisa e come host del Pointer Podcast ho studiato all'Università di Pisa, prima la triennale, ora la magistrale. E, finito con la magistrale, sono passato a una collaborazione su un progetto di ricerca che nasce dalla mia tesi. E ora da 5 mesi da questa parte sto cercando di migliorare quello su cui ho lavorato e ora spero di poterlo rendere anche il progetto di dottorato dal prossimo mese in poi. Ma prima di magari parlare più nello specifico di cosa si tratta, quello che ho fatto, è carino secondo me soffermarmi un po' di più su come nasce Superheroes Valley, no? Sono tra i 4 fondatori della community insieme a Yoast e tutto nasce ormai saranno passati 7-8 mesi, tutto nasce da un talk, da un Career Week fatto dall'Università di Pisa, dove abbiamo avuto modo di ascoltare un talk da parte di un ingegnere Google, anche lui ex studente dell'Università di Pisa, che aveva dato come possibile idea quello di creare un gruppo di studenti per prepararsi ai colloqui per le big tech. L'idea mi è piaciuta molto, mi è piaciuta la persona, mi è piaciuto come ha posto il problema e semplicemente l'ho contattato. Gli ho contattato dicendo che ero disposto a rendermi responsabile di una community per appunto fare coding challenge e mock interview tra gli studenti e mi ha messo in contatto assieme a Luca, Eugenio e Alessandro e da lì ci siamo messi in business, in affari e da 8 mesi a questa parte ci occupiamo di una community di ormai più di 280 studenti. E forniamo, organizziamo talk settimanali e abbiamo un gruppo che 2 volte a settimana circa si incontra per fare esercizi. E questo è, semplicemente cerchiamo di creare un ponte tra gli studenti e le grandi aziende.
Hai parlato della tua tesi, ci spieghi un po' cosa hai fatto nel dettaglio, che cosa hai sviluppato?
Il problema che ho affrontato nella tesi e che sto ora continuando a studiare con il progetto di ricerca alla Scuola Superiore Sant'Anna riguarda una sfida, una challenge riguardo alle performance di database NoSQL che devono fornire tempi di risposta ridotti per un subset di utenti o di richieste definite prioritarie. Ora, per prioritarie si intende richieste che devono essere eseguite prima di altre. E questo è un tipico pattern, quello di averci utenti con priorità diverse, che succede spesso in scenari cloud ibridi, quindi cloud con per esempio alto performance computing, dove per esempio può capitare che ci siano delle applicazioni heavyweight, pesanti, che high performance, che tendono a cercare di risolvere le operazioni, servire le operazioni in batch, quindi cercare di prendere più operazioni possibili e risolverle assieme in un unico in un unico go dei worker di un database, e mescolati assieme workload diversi, come per esempio quelli real time, che invece devono essere serviti per conto loro senza interferenze da altri utenti, perché devono essere completati secondo dei vincoli temporali specifici. E a seconda dell'importanza dell'applicazione può essere più o meno grave il non riuscire a soddisfare queste deadline.
Vai. E questo Vai. Su che tipo di database l'hai fatto?
Allora, la mia tesi si è basata nel cercare di fornire un prototipo di estensione per permettere appunto questa differenziazione di performance a seconda dell'utente su MongoDB, che è un database NoSQL piuttosto famoso, open source, e che quindi ho potuto studiare e modificare a mio piacimento.
Ok, la cosa che mi chiedo è, lavorando ad un progetto enorme e open source, quando ci avete sviluppato poi sopra il vostro prototipo, insomma il vostro lavoro, avete contribuito poi alla repo open source? Come funziona in questi casi? Oppure avete lavorato internamente e avete forcato solamente il progetto?
Allora, attualmente ho lavorato per conto mio, quindi mi sono fatto una fork della repo e ci ho lavorato per conto mio, però è ovviamente l'obiettivo finale è quello di ufficializzare questa estensione su cui ho lavorato e permettere a tutti di utilizzarla. Quindi ho già avuto modo una volta di parlare con i developer di MongoDB e ho intenzione di migliorarlo e provare con delle analisi di performance un po' più formali che ancora non ho. Per provare che appunto è possibile, ci c'è effettivamente una riduzione di performance per permettere a queste applicazioni real time di, diciamo, lavorare meglio. Quindi è un progetto futuro, quello cercare di farlo aggiungere alla code base ufficiale.
Cioè, tra i progetti futuri potrebbe esserci anche l'idea magari di estendere un database differente rispetto a Mongo, oppure pensi di limitarti soltanto su questo?
L'idea che ho in mente, e questo riguarderà il dottorato, è quello di provare a generalizzare l'approccio e vedere se è effettivamente valido teoricamente, e cercare di fornire una sorta di framework che si possa applicare ad altri database e cercare di generalizzare l'approccio.
Giusto una domanda per chi magari non è troppo al dentro dell'argomento database. Con real-time database che cosa si intende?
Beh, per real-time database si intende un database normale come sono di solito conosciuti, però con la possibilità di rispondere, di servire delle query, sapendone il requisito temporale, la scadenza, quindi il tempo che hanno per servire l'operazione e ritornare un risultato che sia valido per il sistema real-time che richiede il servizio.
Ok, e sempre parlando di real-time database, ci fai qualche esempio di real-time database e eventualmente anche di aziende che li utilizzano?
Sì, il real-time database più famoso è sicuramente DynamoDB, che è un database sviluppato da AWS. È un servizio in realtà, è un servizio fully managed, che vuol dire che Amazon ha completo potere sull'infrastruttura su cui il database risiede, e utilizzando varie tecniche che vanno a spaziare un po' tra il software, un po' tra i movimenti nell'infrastruttura, come le migrazioni di virtual machine o ottimizzazione di routing, no? di network routing, permette di ridurre i tempi di risposta per determinate operazioni, ed è anche in grado di garantire che queste richieste vengano soddisfatte entro 3 millisecondi, mi pare. Aziende che possono trarre vantaggio da questo tipo di servizio sono tutte quelle aziende che hanno appunto bisogno di che appunto trattano attività real time, che finora l'ho detto così in maniera generica, ma per attività real time si intende per esempio il gaming, quindi sono abbastanza sicuro che una piattaforma come Stadia di Google ha necessariamente dei database real time per salvare gli stati di gioco, oppure i metadati dei giocatori, queste cose qua, perché devono essere devono garantire la latenza ridotta in millisecondi, perché sennò il gioco non è più divertente, ci sono gli scatti e tutti quei problemi riguardanti il networking dei videogiochi online. Stessa cosa vale per lo streaming video, quindi probabilmente anche Netflix utilizza dei database real time per i metadati dei contenuti multimediali, no? E la latenza deve essere bassa, se no c'è il problema il classico problema del buffering, oppure diminuisce la qualità dell'immagine. Un altro topic molto importante sono per esempio i servizi bancari o il trading, dove vanno ridotti quei tempi di analisi dello stock market, perché cambia costantemente e bisogna agire velocemente, no? Se no non si ha più il profitto. E quindi tutto ciò che richiede delle risposte con dei requisiti temporali che succedono nel tempo.
Ok, adesso ti faccio una domanda la domanda più richiesta da sempre per quando si parla di database. Quando consiglieresti un database non relazionale? L'hai spiegato, un real-time database. Quando è che secondo te invece ci sono dei vantaggi magari nell'utilizzare un database relazionale rispetto a un real-time database?
Questo ovviamente dipende dai requisiti della tua applicazione. Ora, solitamente un database non relazionale non garantisce transazioni ACID, dove ACID è un acronimo che vuol dire availability, atomicity, coherency, isolation e durability, che in sostanza sono delle proprietà che devono avere le transazioni in modo tale che avvengano correttamente e che non ci sia inconsistenze nei dati, che poi dipende anche dal volume del workload, del carico che deve avere la tua applicazione. Se sai che il volume è consistente ed è sempre bene o male lo stesso, e con la stessa costanza, un database relazionale dovrebbe andar bene, mentre con un NoSQL è più adatto a gestire volumi grandi o che crescono e diminuiscono immediatamente.
Una domanda però riguardo al fatto delle transazioni ACID. Quindi nel momento in cui noi siamo un real-time database, diciamo che il nostro obiettivo è minimizzare l'accesso in lettura, non in scrittura, o entrambi?
Ma in realtà dipende dall'applicazione. Se l'applicazione real-time ha bisogno di leggere, legge; se ha bisogno di scrivere, allora scrivi. Quindi l'idea è di averci tempi di risposta ridotti e predicibili sia in scrittura che in lettura, e questo ovviamente comporta dei problemi se provi a utilizzare un database relazionale, perché appunto hai tutti quei vincoli di consistenza che provi a mantenere, e questo può andare a intaccare con le scadenze di una richiesta real time, e quindi solitamente è difficile trovare un database relazionale buono che possa essere utilizzato per questi tipi di applicazioni.
Ok, perché in lettura me lo immagino, diciamo, più semplice forse, per garantire magari un tempo entro cui ricevere indietro le informazioni rispetto alla scrittura. Non so, cioè, era un'idea che mi ero fatto mentre ascoltavo.
Questo sì, è corretto. Solo che appunto in un database relazionale, se ci sono tutti quei meccanismi di consistenza, potresti averci quell'overhead, no? Che per nel provare a rendere internamente coerente il database, e questo ti fa perdere tempo. Questo problema non ce l'hanno i database NoSQL, perché appunto utilizza di solito non garantiscono transazioni ACID, e questo è il punto di differenza che c'è tra un database relazionale uno non, in sostanza, e averci dei requirement di funzionamento un po' più semplici, un po' più rilassati, per quindi ridurre questi overhead di gestione.
Sappiamo che il tuo lavoro poi dopo è continuato con la scrittura di un paper, e non solo questo, perché poi con questo paper sei stato anche premiato. Raccontaci un po' com'è stato scrivere il paper, ricevere il premio e tutto quanto.
Okay. La scrittura del paper è stata molto interessante, perché era una cosa che non avevo mai fatto. Ci sono tutti quelle cose a cui devi fare attenzione riguardo al format e le cose che dici, come le dici. È stata una bella esperienza. Poi si è trattato di un riassunto della tesi, e quindi cercare di ridurre tutte quelle paginate di tesi in 10-12 pagine, ci è voluto un po' di inventiva, ecco, per far entrare tutto. Comunque sì, è stata una bella esperienza, e soprattutto inaspettata, perché non me l'aspettavo. Ecco, doveva essere un paper tanto per provare com'era l'esperienza, sono contento che sia piaciuta, che il problema sia risultato interessante per gli organizzatori della conferenza.
E raccontaci un po' invece qual è il premio che hai vinto, dici un po'.
Il premio è stato un Best Student Paper Award alla 11ª conferenza internazionale sul cloud computing e la service science. In realtà il premio è un attestato, una pacca sulla spalla e è uno sconto per i prossimi eventi.
Sarebbe stato molto più, diciamo, emozionante se fosse stato poi in presenza, perché immagino sia stato tutto online.
Sì, cioè, esatto, è stato un evento online, quindi è anche più tranquillo, meno fastoso. Mm-hmm. Quindi.
Ora stai quindi continuando il tuo lavoro sempre a Sant'Anna. Questo lavoro, questa idea di lavorare nel campo della ricerca, quindi ti sta piacendo e pensi di continuare in questo campo, oppure pensi di magari provare il lavoro in azienda, quindi ti vedi più proiettato in un'azienda, o credi di continuare comunque nel campo della ricerca?
Allora, per ora mi piace quello che sto facendo, mi piace l'ambito accademico perché è interessante, cambia costantemente, ci sono sempre domande, nuovi problemi, cercare di trovare soluzioni, penso sia diverso da un normale lavoro nell'industria, quindi per ora mi appaga, mi diverte, mi piace studiare, mi è sempre piaciuto, mi permette di continuare un altro po' e mi piace l'idea, però non mi vedo a rimanere nell'accademia per sempre, forse nella ricerca in ambito industriale sarebbe bello, sarebbe carino.
Tra l'altro io ho una curiosità, perché non avendo mai fatto ricerca, quando penso alla ricerca mi viene sempre in mente qualcosa di molto teorico, mentre invece quella che hai fatto tu è una ricerca molto pratica, mi sembra. È una cosa comune, oppure è una cosa un po' più particolare, insomma, quella che hai fatto tu?
Sì, effettivamente è vero, è stata, almeno per quanto riguarda il corso di magistrale in informatica, penso che la mia tesi sia stata un po' anomala, ma questo perché io ho lavorato con un professore di ingegneria informatica, che quindi hanno un approccio un po' diverso ai problemi, alla strutturazione di una tesi, quindi penso che dipenda appunto dall'indirizzo. Penso che una tesi di ingegneria informatica sia più su linea d'onda quello che ho fatto io, quindi molto, molto a livello pratico, studio di codice vero e introduzione di prototipi veri, però in realtà c'è anche la parte di teoria importante, che ho intenzione di colmare con il dottorato, perché ovviamente quello che ho fatto io non è ancora dimostrato formalmente, quindi potrebbe essere che ho avuto fortuna con il sistema di test che ho utilizzato, con l'ambiente e tutto, quindi. E quando si parla di teoria ci sono ovviamente tutti i metodi formali, e là tornano le formule, teoria delle code e tutte quelle cose cattive. Quindi per ora me le sono scansate, ma dovrò effettivamente darci uno sguardo.
Magari sarà meno codice, più formalizzazione.
Sì, sì, esatto.
Vabbè, però ti è andata bene fino adesso, comunque.
Per adesso mi è andata bene, sì. Ma
arriva la parte meno divertente. Vabbè, sì, questa la tagliamo.
Sì.
E invece non l'ho tagliata.
Abbiamo parlato all'inizio di community. Hai lavorato a un progetto che c'ha una grossa community dietro, immagino. Hai detto che comunque hai parlato un po' con gli sviluppatori di Mongo. Sai com'è strutturato? Insomma, hai visto che è strutturato come una community? Ha intenzione di partecipare attivamente a questa, oppure...
Allora, la community è piuttosto aperta, MongoDB fornisce un forum dove è possibile discutere con gli altri, con le altre persone della community, o dei corsi che MongoDB elargisce, la MongoDB University, ma anche domande riguardo a problemi sullo sviluppo o sullo sviluppo del database stesso, a cui anch'io ho attinto, ho scritto, ho fatto domande, ho anche dato un paio di risposte a vari problemi. Si può anche parlare dei vari servizi che fornisce MongoDB. Si ha la possibilità di parlare con un developer o con un advocate, quindi direi che c'è una buona community aperta, attiva, e di persone che come me sono disposte a fornire, a contribuire alla codebase.
Ok, e un'altra cosa che mi sono sempre chiesto e secondo me è molto interessante, non so come funziona. Questi grandi progetti nascono magari come piccoli progetti open source, o dove ogni piccolo contributor può fare la differenza, ma penso che poi a un certo punto arrivino a un livello talmente alto che sono delle vere e proprie aziende. Quello che non so è come fanno a mantenersi economicamente e anche a guadagnare in alcuni casi.
Un'azienda come MongoDB non guadagna sul software di per sé, ma sui servizi che fornisce per tale software. Per esempio, MongoDB fornisce Atlas, che è in sostanza un deployment di MongoDB in cloud gestito da loro, quindi è un servizio gestito da MongoDB stesso. E ti limiti a pagare e a caricare i dati, non devi preoccuparti di niente, non devi preoccuparti del mantenimento, non ti devi preoccupare degli update del software o del deployment dei nodi distribuiti, ci pensano tutto loro, e ovviamente sono servizi a pagamento. Se no, c'è anche MongoDB Charts, che permette di fare visualizzazione dei dati e integrarlo con MongoDB e così via.
Quindi praticamente creano un servizio fantastico, cioè un prodotto fantastico, magari il database, e poi dopo c'hanno tanti servizi accessori che vendono intorno.
Esatto. Tipo, esatto.
E adesso che mi ci fai pensare, ho visto una cosa del genere con Jitsi, dove infatti il team, oltre ad aver utilizzato lo stesso software open source mettendolo a pagamento come altra azienda, vendono anche servizi per farti il deploy in maniera che poi sia scalabile e tutto quanto. Quindi ok, adesso che ci penso, vero.
Però figo. Per esempio, per Mongo la cosa bella, diciamo, è che te lo puoi, cioè non hai bisogno di necessariamente di pagarlo, cioè puoi anche, diciamo, startelo da solo e utilizzarlo.
Esatto.
Perché comunque open source, mentre invece magari altri prodotti chiaramente c'hanno, cioè c'è soltanto la possibilità di utilizzarli pagando chi l'ha sviluppato. Invece in questo caso danno sia la possibilità di fare tutto, far fare tutto a loro pagando chiaramente qualcosa, oppure metterci un po' tu del tuo e o starti il tuo database,
sì.
No?
Sì, esatto, è carino perché poi così dipende anche dalla grandezza del tuo progetto. Se il tuo hai una piccola idea che ti vuoi sviluppare in casa, non hai bisogno di sistemi di tolerance, fault tolerance, o okay, che hai un database che puoi utilizzare gratuitamente, che puoi migliorare se sei in grado di capire il codice e poterci lavorare. E se invece hai bisogno di un servizio cloud vero e proprio con migliaia di utenti e con i vantaggi di un database NoSQL, l'elasticità e la fault tolerance e tutto, MongoDB ti permette di pagare un servizio simile e non dover stare a pensare a tutti i problemi riguardo al funzionamento di un data center o di un database.
Ma quando hai parlato con Mungo, come hanno reagito al progetto che proponevi? C'è qualcuno che ha proposto magari di aiutarti? O come hanno reagito, diciamo?
Sì, in sostanza io ho contattato un developer facendogli un paio di domande. Lui mi ha risposto alle domande, è stato molto, molto disponibile. E poi mi ha messo in contatto. Poi io ho fatto un'altra domanda riguardo a un altro topic che non riguardava il suo campo, e mi ha messo in contatto con un'altra persona con cui poi ho fatto una call su Zoom. È stato per un'ora, abbiamo parlato, mi ha indicato vari componenti del database che mi potevano essere utili per quello che volevo fare. Abbiamo provato un po' a pensare assieme a una soluzione al problema che gli avevo posto. È stato molto disponibile.
Domanda, il progetto è su GitHub?
Allora, il mio progetto è attualmente su GitLab, però su delle repository private del Sant'Anna, però sì, in sostanza è open source e appena me ne ricordo, vediamo di spostarlo e renderlo disponibile, ovviamente.
Ok. E dove possiamo trovarti online se qualcuno vuole farti qualche domanda sul progetto o semplicemente per contattarti, insomma?
Mi potete trovare su LinkedIn come Remo Andreoli, oppure anche via email come Andreoli Remo, tutto attaccato, Gmail.
Poi ci trovate tutti quanti sui canali di
E ci
Superheroes
trovate tutti
Valley.
quanti, esatto, ci trovate tutti quanti su Superheroes Valley.
Giusto, giusto. Ok, siamo arrivati alla fine dell'episodio, 53esimo episodio del Pointer Podcast. Ringraziamo Remo per la disponibilità e per il tempo che ci ha dedicato per raccontarci un po' quello che ha fatto durante la sua tesi, che è stato un argomento sicuramente interessante e anche un po' diverso, diciamo, dal solito, almeno sicuramente è stato, da quello che traspare, divertente anche lavorarci, quindi è interessante parlarne. E speriamo che sia stato interessante anche per voi che avete ascoltato la puntata. Detto questo, grazie ancora Remo.
Grazie a voi. E
Un saluto da Luca. E
da Eugenio.
da Remo.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!